È sempre un piacere ascoltare Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24, e Mauro Meazza, grande cuore nerazzurro. Bravi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Non è che ne ha combinata un'altra Trump e questa colonna sonora è un messaggio.
Siamo sul Titanic o Titanic, se volete la pronuncia più anglofona.
Non pronunciamo delle parole in libertà, che sono giornate delicate, Mauro.
No, allora, prima di tutto, buongiorno Deborah, benvenuta al Salone del Risparmio.
15esima edizione, cifra tonda, e quindi quest'anno un'edizione sicuramente particolarmente impegnativa, sia per i temi prescelti, ma sia perché su questa edizione è caduta la crisi e la guerra commerciale, e quindi diciamo che gli operatori del risparmio hanno argomenti in abbondanza da approfondire e di cui discutere.
Hanno il loro da fare, e allora noi siamo qui insieme ad altre, quanti sono iscritti? 17.000.
Ieri Jean-Luc Gatti, direttore del salone, ci ha detto che avevano superato la cifra dei 17.000 iscritti. Peraltro dei partecipanti diciamo fisici alle tre giornate del salone, poi c'è tutta anche la possibilità di seguire da streaming gli eventi di questa kermesse su FR Vision, e probabilmente saranno pure il doppio, quindi davvero davvero tanti.
Se volete salonederisparmio.com, mentre se volete dialogare con noi, mandarci dei messaggi, ma anche chiamarci.
Ah già, devo aprire tutto.
Potete
qua
comunque farlo, perché anche in trasferta, anche qui dal MICO, dal centro congressi qui della vecchia fiera di Milano, potete raggiungerci attraverso il numero verde 800 24 00 24, oppure mandarci un sms o mandarci un messaggio via WhatsApp 349 238 6666. Saranno tre giornate ad alta intensità per Deborah e per me, perché avremo innanzitutto i nostri ospiti in diretta con protagonisti, operatori e varie personalità di incarichi importanti anche nell'ambito del risparmio, dell'industria del risparmio italiana, quindi sarà un piacere ascoltare cosa possono dire in un momento, come dicevi Deborah, turbolento come quello attuale. E poi naturalmente avremo anche tutta una serie di supplemento video, perché lanciamo anche queste interviste. Avevamo già fatto qualche esperimento in eventi precedenti, adesso replichiamo a grande richiesta.
Esperimento che è riuscito, quindi replichiamo, per cui nel pomeriggio faremo diverse chiacchierate appunto con tanti operatori del settore, che poi potrete seguire sul sito di Radio 24. Ma non basta, perché saremo anche protagonisti di alcune conferenze, in particolar modo concentrate nella giornata finale del 17 aprile. Il mattino del 17 alle 9.30 la conferenza con, ieri ha fatto tanto discutere il nostro annuncio, ma io spero che tutti capiate lo spirito con cui abbiamo voluto proporre questa iniziativa, la conferenza con Giuseppe Crociani e con la professoressa Emanuela Rinaldi dell'Università Bicocca di Milano. Parleremo del risparmio, come la pensano davvero gli italiani sui soldi, e quindi con due voci davvero nettamente contrapposte. E poi guideremo la sessione plenaria finale del Salone del Risparmio, Mauro.
C'è quasi una continuità, scusami se la butto lì, perché il confronto che avverrà tra Giuseppe Crociani e Emanuela Rinaldi, cioè due modi assolutamente diversi di approcciare la materia di educazione finanziaria, di parlare di soldi, parlarne in un modo, come dire, molto schietto, oppure in un modo molto attento magari alle giovani generazioni, quali sono le esperienze della professoressa Rinaldi. Ebbene, proseguirà, verrà ampliato poi nella conferenza plenaria, perché ci sarà la presentazione della ricerca del Censis, quindi capiremo come siamo noi italiani, se stiamo o no migliorando nel nostro rapporto con il denaro, con gli investimenti, con il risparmio. E anche ascolteremo le voci di importanti protagoniste e protagonisti dell'educazione finanziaria in Italia, per chiederci cosa funziona e cosa no. Quindi come ce lo chiediamo noi al mattino presto, alle 9.30 diciamo, e poi come ce lo spiegheranno invece più tardi nella chiusura del salone, ecco che sarà un filone dedicato tutto all'educazione finanziaria nella giornata in cui il Salone del Risparmio è aperto al pubblico.
Ma non abbiamo spiegato agli ascoltatori perché siamo partiti con Titanic.
Ah sì,
perché c'è una notizia curiosa e divertente.
Sì, perché allora va all'asta oggi, e per, sapete che noi qui amiamo segnalarvi le aste curiose o particolarmente importanti quanto a importi. Allora oggi va all'asta un cimelio di sciaguratamente una vittima perita nell'affondamento del Titanic, un orologio per cui c'è stata una stima di partenza fino a 58.000 euro.
Mamma mia, di chi era?
Apparteneva al signor Hans Christensen Givard.
Sì.
Lo dico così perché era danese, quindi spero che adesso l'ambasciata di Danimarca non mi quereli. Comunque era un passeggero di seconda classe, mancato purtroppo a 27 anni il 15 aprile 1912, quando appunto ci fu l'affondamento.
E ma l'orologio non è stato l'unico bene ritrovato.
Ma
perché
sapevo che volevi arrivare lì.
Sì, perché ci hanno incuriosito soprattutto gli altri cimeli che sono stati ritrovati appartenenti al signor Hans Christensen Givard.
Ma io ho detto Givard, poi adesso aspettiamo l'aiuto di qualche ascoltatore.
No, perché aveva pure un libretto di risparmio, poveretto.
Sì.
E quello che ci siamo chiesti, ma come hanno potuto ritrovarlo? Non si era disintegrato completamente in acqua? Perché qua poi c'è servita un po' questa notizia per fare una battuta sulle tematiche di questo Salone del Risparmio.
Sì, perché...
il capitale paziente, la longevità, il progresso.
È stato molto longevo questo libretto di risparmio. Non così purtroppo il suo portatore del libretto, però ha resistito, così come il suo portafoglio, l'orologio d'argento, poi hanno trovato anche il bussola, passaporto e poi questo orologio da tasca che è il pezzo più prezioso. Tra l'altro erano già in possesso di discendenti, però hanno deciso di mettere all'asta adesso questo orologio. Il meccanismo tra l'altro si è proprio fermato al momento,
quello della sciagura.
Sì.
Benvenuto a Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. Non siamo impazziti, ma lei ci conosce bene ormai e quindi sa che abbiamo sempre un po' qualche iniziativa bizzarra per far partire e decollare le nostre trasmissioni.
Molto interessante invece, anzi, siete sempre alla ricerca delle piccole pepite.
Le piccole pepite per invogliare anche i nostri ascoltatori ad ascoltarci, a far capire loro che spesso anche la finanza, come dire, cela delle informazioni che possono appassionare, poi da lì si può partire per andare ad esplorare argomenti più approfonditi. Siamo ufficialmente partiti?
Sì, sì, è stata una partenza col botto perché c'è una sala da 1800 persone che sta seguendo la plenaria di apertura. Abbiamo avuto anche l'intervento del ministro Giorgetti.
Infatti abbiamo preso appunti e adesso commenteremo le cose che ha detto perché ci sono apparse sicuramente molto interessanti, Galli.
Assolutamente,
vero?
Ci sono diversi concetti che ci aiuteranno a navigare questi mari perigliosi.
Infatti, perché su questo salone, lo anticipavamo prima con Mauro, è caduta la guerra commerciale. Diciamo che gli operatori del settore finanziario, i grandi protagonisti della finanza, l'SGR, generalmente non si lasciano turbare da questi eventi, perché crisi ne abbiamo sempre avute, altre ne arriveranno nei prossimi anni. Sicuramente questa ha delle sfaccettature tutte sue, Galli.
Tutte le volte è un mondo nuovo, però sappiamo che c'è una regola fondamentale: gli ottimisti vincono. Quindi qualsiasi momento di cambiamento è sempre un'opportunità.
Certo. Allora vado a ricordare Mauro quello che ha detto il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia, intervenuto poco fa in apertura appunto di plenaria iniziale del 15° Salone del Risparmio. È partito subito con una riflessione sul tema dell'educazione finanziaria. Lui ha detto: è un tema che mi sta molto a cuore per una questione di equità intergenerazionale. La propensione al risparmio delle famiglie continua ad essere alta, importante. C'è però un tema per quello che riguarda i giovani, che invece hanno una propensione inevitabilmente più ridotta per le difficoltà che hanno ad entrare nel mercato del lavoro per fattori culturali, e qui entra in campo il ruolo della previdenza complementare. I tassi di adesione non sono soddisfacenti, i rendimenti degli strumenti di previdenza integrativa sono interessanti, ma dovremmo cominciare a pensare più seriamente a meccanismi di stimolo alle adesioni. Il MEF si impegna in questo. Però questo MEF l'ha detto tante volte negli ultimi anni, Galli.
Speriamo sia la volta buona, che perché abbiamo bisogno dopo 20 anni di rilanciare la previdenza complementare, perché la previdenza complementare non è solo il nostro futuro, è anche l'ancoraggio dei mercati dei capitali, e quindi sì, abbiamo bisogno che i nostri fondi pensione facciano un salto dimensionale. E è stato comunque importante che sia stato detto così, in maniera così esplicita, da parte del ministro. È vero che il tema dell'adesione, del costruirsi una pensione, diciamo, integrativa, quindi che si affianca a quella che noi riceviamo dal nostro sistema di primo pilastro, dello Stato, del nostro lavoro, è sempre più essenziale, ed è vero che si collega al tema dell'educazione finanziaria. Abbiamo avuto uno spunto interessante col nostro ospite, il keynote speaker messicano, che ci ha detto: coi giovani bisogna lavorare attraverso i giochi. Quindi c'è un'idea, ed è un'idea che sicuramente merita attenzione, di costruire in maniera concreta cosa vuol dire investire, perché il processo di investimento non è banale, non mette in gioco tutte quelle capacità umane che sono affrontare l'ignoto, in qualche modo avere una capacità di affrontare l'imprevisto, quello che ci arriva addosso, rialzarci, come ha detto lui, cioè il fatto che se si sbaglia qualcosa non è la fine del mondo, ma è un'occasione per fare meglio la seconda volta. E questo spunto di usare l'approccio al gioco, che oggi è alla base della cultura, diciamo, dell'ultima generazione, nell'ambito dell'educazione finanziaria, è un suggerimento potente.
Certo, il gioco inteso naturalmente come simulazioni, laboratori pratici, che sono anche un po' i temi che affronteremo nella plenaria finale,
sì,
Mauro, di giovedì.
L'aspetto della capacità di spiegare nel far vedere qualcosa, nello sperimentare, l'aspetto appunto da laboratorio, tornerà poi anche giovedì prossimo. Il ministro Giorgetti ha anche detto: abbiamo sempre questo problema del nostro mercato dei capitali, però, che resta piccolo, quindi c'è molta aspettativa rispetto a quello che l'Unione Europea potrebbe fare anche con le iniziative che si stanno concretizzando, il saving interest,
l'Unione adesso non mi ricordo mai l'estensione, ma adesso ve la vado a cercare.
Come suggestione ha detto in apertura, questa iniziativa è a livello molto alto. Noi ci aspettiamo che, anche per il contesto così difficile a livello internazionale, la Commissione questa volta e tutte le istituzioni europee diano molta concretezza a questa idea. Cioè bisogna mettere a terra qualcosa di pratico che faccia funzionare sicuramente la previdenza integrativa, sicuramente l'accessibilità ai prodotti di investimento, diciamo un pochino togliere un po' di strati di burocrazia e di ideologia al nostro approccio, ed essere molto molto concreti. Quindi, come dicevamo un secondo fa, il gioco da concretezza, la simulazione da concretezza, non si può fare teoria della finanza, si deve fare concretamente, vedere cosa vuol dire in un momento di alta volatilità, scegliere se investire, come allocare il portafoglio. Vuol dire che anche nel fare le norme a livello europeo e a livello italiano dobbiamo essere molto molto concreti. E quindi su questo lato io penso che il messaggio, sempre di apertura del ministro, dove i prossimi passi vogliono essere anche nascere da un confronto con l'industria, con le suggestioni, sia un messaggio importante.
Un'altra considerazione, l'ultima, poi andiamo all'organizzazione di tutto il salone. Ovviamente il ministro Giorgetti non poteva che presentarsi con una grande soddisfazione per la promozione ricevuta venerdì sera da S&P, quindi il miglioramento del rating sull'Italia. Lui ha detto: ci presentiamo con una forte solidità per quello che riguarda la finanza pubblica. Questo è un biglietto da visita importante anche per i risparmiatori italiani, che chiaramente hanno anche l'opportunità di fidarsi sempre di più del nostro paese, anche se, come dicevamo, la borsa è piccola, quindi sicuramente lato debito pubblico questa solidità c'è, un po' meno appeal invece per quello che riguarda appunto la possibilità di investire in borsa. E comunque questa è un'opportunità di diversificare, perché poi quella è la regola di base per ogni scelta finanziaria.
Assolutamente. Poi come di nuovo uno dei grandi temi di questi giorni è avere disciplina nell'investimento, quindi nel tempo investire costantemente, non reagire con quello stato di angoscia a fenomeni che sono poi abbastanza, come dire, temporanei. Poi si possono fare delle scelte di allocazione, tutto un grosso tema che girerà al salone sarà quello della forza del dollaro, ma è assolutamente vero anche che c'è una moneta forte che è l'euro, ma oggi non c'è un debito europeo. Non c'è assolutamente il debito europeo, e quindi avere almeno a livello nazionale un debito che si rafforza, e forse è la prima volta che noi abbiamo un salto un po' in su, è vero che è importante per l'Italia. Questo non risolve tutti i problemi, ma certo presentarsi in un contesto in cui molti paesi fanno più debito di prima e noi in realtà questo debito lo stiamo tenendo sotto controllo è sicuramente un buon passo per il paese.
Intanto ci state già scrivendo, qualcuno, qualche ascoltatore dice sì, va bene, sono d'accordo, incentiviamo i fondi pensioni integrativi, ma non penalizziamo chi sta già aderendo, cioè chi ha già fatto questa scelta tempo
direi
fa.
Direi che venga... possiamo dare per scontato che, allora innanzitutto c'è un principio per cui la fiscalità di vantaggio, che oggi è molto forte, non è percepita, e anche per un principio costituzionale non potrà essere rinnegata. Quindi su questo è vero che tutti noi, io stesso ho un fondo pensione, so che la promessa dello Stato italiano è stata quella di dirmi: quando andrai in pensione il tuo montante sarà, quindi i soldi che avrò accumulato saranno tassati al 9%. È una promessa importante, perché tassare solo al 9%
è un guadagno a... esso stesso in qualche maniera.
Assolutamente, questo è un principio costituzionale che non si può tornare indietro rispetto a quello. Quindi tutto ciò che cambia è sui nuovi flussi di investimento, ed è certo deve essere migliorativo. Quindi tutto ciò che noi discuteremo e mettiamo sul campo è maggiore flessibilità, capacità anche nel momento in cui si va in pensione di gestire i propri soldi, non soltanto con una trasformazione in rendita, ma anche con un utilizzo diretto, come ci sono diversi modi per poterli prendere automaticamente e mantenerli investiti. Quindi l'idea è vantaggio fiscale, flessibilità e anche solidità del sistema. Il sistema nostro, che è a contribuzione definita, è un sistema solido, cioè noi sappiamo sempre quanto vale il montante della nostra pensione. Quindi.
Beh, allora devo innanzitutto fare a me stesso una correzione: Saving and Investments Union, sì. Questa è CU, sigla, la dizione corretta.
Ma noi siamo
progetto
contenti
europeo.
Perché questo nome, il vecchio nome era la Capital Markets Union, che sembrava mettere tutto sul nome, sui mercati dei capitali, un concetto astratto, e molto bene fare questo. Denominarlo con risparmio e investimento è molto più concreto e molto più vero. Ecco, vorremmo che la concretezza del nuovo nome poi andasse a terra con provvedimenti della Commissione che vanno nel senso davvero dell'accessibilità, della semplificazione.
Allora, questo salone si caratterizza per 7 percorsi tematici che avete individuato e proposto: asset allocation e strategia di investimento, mercati privati ed economia reale, distribuzione e consulenza, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione. Scelga un paio, a quali tiene particolarmente?
Sicuramente i mercati privati sono un tema fortissimo per un paese come il nostro, in cui non possiamo immaginare che tutta la piccola e media impresa vada a quotarsi. Quindi bisogna capire come al canale tradizionale bancario si affiancano flussi di investimenti che provengono dagli investitori italiani, ma che devono essere anche attratti dall'estero, perché poi tutta questa discussione astratta sui dazi è: tutti vogliono attrarre investimenti dall'estero. Attrarre investimenti dall'estero bisogna avere un sistema molto credibile, molto solido. Allora forse gli Stati Uniti, che sono stati i re di questi mercati per 100 anni, stanno quasi mettendo in discussione la loro capacità. Questa potrebbe essere un'opportunità gigantesca per l'Europa, per diversi paesi europei, per conquistarsi un pezzo di quei flussi di investimento, perché tanti vorranno riposizionare il portafoglio più verso i mercati affidabili. E quindi anche una certa prudenza, una certa maturità dell'approccio, sia a livello di Commissione sia a livello del governo italiano, nell'affrontare questi momenti di, diciamo, alta volatilità, per usare un eufemismo, sono fondamentali. Il che vuol dire che c'è un'opportunità per i nostri mercati dei capitali, perché ci sono tanti, tanti soldi nel mondo da investire. E non solo, come si dice, come la vulgata, di chi è molto ricco. No, ci sono i soldi di chi sta costruendo la propria pensione, perché oggi tutti nel mondo, anche i paesi come l'Italia, che hanno ancora un sistema pensionistico primario molto, come dire, ampio, devono affiancare un investimento privato. È un passaggio che quindi libererà molte risorse da investire, e perché l'Italia non se ne deve prendere una fetta.
E che va accompagnato però con una campagna educazione finanziaria, tornando ai nostri temi che ci stanno molto a cuore, molto forte, sostenuta, perché deve essere fatto comprendere con molta chiarezza, come dire, al destinatario finale quello che significa investire sui mercati privati, perché significa comunque bloccare le proprie risorse e non trattare la risorsa che va al fondo pensione attraverso questa modalità come se fosse il conto corrente liquidabile.
Mi permetto di dire che se il governo italiano manterrà questa promessa di mettere veramente mano alla riforma della previdenza, anche col vostro aiuto l'associazione sarà in prima linea nel mettere in luce quanto valore c'è nel sistema previdenziale integrativo, già oggi e speriamo ancora di più in futuro.
Una cosa che però il ministro non ha evocato è l'attuazione della riforma fiscale, della delega per la riforma fiscale, con la sospirata il sospirato superamento della divisione tra redditi capitali e redditi diversi, insomma tutte le varie.
Io credo, adesso ho fatto prima una battuta, so che è una battuta che molti diranno un po' facile, l'ottimista vince. Noi siamo ancora ottimisti su questo, cioè crediamo che questo superamento della separatezza tra i due tipi di reddito finanziario e quindi andare verso un sistema di compensabilità più giusto, più corretto, non sia irraggiungibile, anzi potrebbe vedere la luce anche già qualcosa in quest'anno, lo speriamo. È chiaro che tutte le transizioni hanno un loro costo, non sia per le finanze dello Stato, ma nel lungo periodo in realtà questo costo non è un costo, perché noi purtroppo tutti i cambiamenti hanno un costo nell'immediato e un vantaggio nel futuro, e scontare questa cosa fa parte di quella grande educazione finanziaria, cioè sentire sulla propria pelle che un sacrificio oggi vuol dire due vantaggi domani. Non è facile.
Anche per la leggibilità del meccanismo sistema, del sistema, perché spesso questa cosa scoraggia un po' chi non è del settore
a capire cosa succede sulle tasse che paghiamo,
che strumento sto comprando e come equalmente lo Stato mi agevola o non mi agevola secondo le scelte che faccio.
Assolutamente, noi siamo molto impegnati su questo fronte, ma nonostante ci sono stati dei ritardi rispetto a quello che c'era stato detto a tutti, è stato promesso a tutti, però c'è ancora un cantiere aperto e spero in tempi non biblici di essere qui con voi a festeggiare un passo avanti.
L'ultima informazione che voglio dare, con il sostegno di Fabio Galli, è ricordare che questa edizione del Salone del Risparmio si presenta con una nuova presidenza, che è quella di Maria Luisa Gota, appunto la prima donna peraltro che guida questa organizzazione. Noi l'avremo domani, anche lei è stata protagonista appunto della plenaria. Vuole riportarci qualche messaggio fondamentale che poi domani le chiederemo direttamente?
Beh, è proprio quello di lavorare su questi tre concetti del Salone, quindi innanzitutto c'è questa sfida difficilissima, ma affascinante, della longevità, perché ovviamente tutti noi abbiamo una vita diversa a 60, 70, 80 sì. anni. C'era un bellissimo video di una signora di Verona di, credo se non sbaglio, 90, 95 anni, che corre. E arrende cioè, capite che c'è tutta una possibilità là fuori, e anche in ambito finanziario gestire i propri soldi,
esatto.
I propri risparmi.
Facciamoci due domande sulle nostre prestazioni fisiche. grazie a Fabio Galli, direttore di Assogestione, ci ritroveremo sicuramente
grazie
nel pomeriggio,
per essere qui
nei prossimi
al Salone con noi. Grazie.
Buon Salone, grazie. Mauro, faccio quello che devo fare.
Esatto,
poi...
Deborah, cortesemente, le borse.
Deborah, ma quanto brava sei!
Due di denari.
Bah, sinceramente mi spiace, ma col fatto che ci sia Crociani a sto giro mi sa che balzo, cioè non capisco il motivo per cui dovrebbe esserci quel soggetto. Vabbè, buona giornata, grazie.
Buongiorno, Vanna da Roma. Ah sì, mi collegherò immediatamente perché non mi posso perdere le competenze e le esperienze di Crociani. Buon lavoro.
In Svizzera 7.500 franchi sono detraibili delle tasse. In Italia aspettano tutti che pensano tutti che paga sempre pantalone, per cui chi gli frega di fare la previdenza complementare?
Io sono ottimista e credo che fra 5-7 anni il governo italiano ci metterà mano alla riforma della previdenza integrativa.
No, dai, siamo un po' più ottimisti. Il ministro Giorgetti l'ha detto stamattina. Vabbè.
No, ha detto che faranno, appunto, metteranno mano e daranno opportuni stimoli, insomma. Quindi il Ministero dell'Economia si impegna, per bocca appunto del ministro responsabile di Castero, a fare di più per qualcosa che riguarda l'innovazione e la demografia. Casualmente cito questi due termini.
Ma guarda un po'.
Perché abbiamo il piacere di avere adesso qui nei nostri studi al Salone del Risparmio mio Franz Di Crocco, che è acting head per l'Italia.
Frank
Di Crocco, che è responsabile per l'Italia di Distribution Invesco, acting head per l'Italia Distribution Invesco. Questo è la carica ufficiale, giusto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Ho cominciato con questo aggancio su innovazione e demografia perché questo è il tema della vostra conferenza che presentate qui al Salone del Risparmio.
Esattamente, proprio domani in apertura, credo intorno alle 9.45, ci sarà la nostra conferenza InnovAge, quindi tratteremo appunto di temi come l'innovazione, come la demografia, e lo proveremo a fare insomma contemporaneamente, ecco, senza considerare i due trend separatamente. Le evidenze importanti che sono emerse da questa nostra ricerca che abbiamo commissionato ad Eumetra sono particolarmente rilevanti dal nostro punto di vista. E innanzitutto vediamo che c'è una forte polarizzazione tra gli intervistati per quanto riguarda, diciamo, la percezione nei confronti del futuro, no? E emergono due grandissime categorie che noi abbiamo definito i consapevoli, per certi versi, e i negazionisti, cioè quelli che vedono il futuro abbastanza lontano e però non fanno nulla per raggiungerlo in un certo modo. All'interno di questi due grandi, diciamo, cluster che sono emersi, ci sono poi delle sfaccettature un po' più definite, mettiamola così. Abbiamo i costruttori che entrano di diritto all'interno di quelli che sono i consapevoli, cioè quelli che stanno facendo qualcosa per arrivare poi pronti al futuro, e abbiamo appunto quelli che vengono definiti i pigri, che cadono appunto per definizione nei negazionisti. A metà del guado abbiamo appunto queste due categorie, come appunto le sentinelle e i prudenti, che in gergo tecnico, diciamo, non sono né carne né pesce, no? Cioè sanno che devono fare qualcosa, ma al momento sono fermi.
E sono probabilmente quelli che con più difficoltà si confrontano con il consulente finanziario, che deve trasmettere l'importanza di fare certe scelte per l'ottica chiaramente di lungo termine. Come si deve comportare quel consulente finanziario che non è in grado di dialogare con questi profili che avete individuato, perché non c'è ancora una corretta, una sufficiente maturità per affrontare questi problemi, perché purtroppo ancora per molta parte della popolazione è così?
Esatto, quindi diciamo che un elemento importante che è venuto fuori è proprio questa, come dire, l'importanza della pianificazione. Questo è un dato di fatto, no? Questo è un dato che emerge, quindi tutti sono coscienti che serve pianificare, solo che ci accorgiamo che una buona fetta di persone pensa che pianificare significhi semplicemente, come dire, gestire il proprio bilancio familiare, no? Quindi suddividere, ad esempio, le entrate tra le spese ordinarie e le spese straordinarie, non inserendo in quella equazione.
E poi quello che rimane si risparmia, eventualmente si investe. No, invece esatto, bisognerebbe invertire un po'.
Esattamente, cioè manca proprio l'inserimento in quell'equazione proprio dell'investimento e del risparmio, due concetti che, come dire, dove c'è consapevolezza nei confronti appunto dell'investitore, ma non tutti riescono poi a portare a termine. Questi per svariati motivi, no? C'è una, come dire, scarsa conoscenza del mercato, per esempio. Una scarsa lungimiranza, cioè si vive come tutto è ora, insomma, ecco, poi al futuro ci pensiamo dopo, e c'è praticamente anche una cattiva esperienza da parte degli investitori. È chiaro che il minimo comune denominatore appunto di queste cause è la scarsa educazione finanziaria, quindi la scarsa alfabetizzazione finanziaria. Ecco che entra in gioco quello che è un po' il ruolo del consulente finanziario, no? Che deve, come dire, accompagnare appunto il cliente lungo il percorso finanziario di una vita, quindi viene visto più come un partner di vita, un life coach, qualcuno che possa consigliare queste persone nell'allocare in maniera corretta il proprio patrimonio.
Anche perché quello che poi succede è che molti, ma vi chiedo conferma che sulla base delle risultanze delle vostre ricerche, molti intendono la pianificazione come un vabbè, ho scelto una volta e lasciamo lì, mentre pianificazione è anche via via correggere la rotta, specialmente viene da dire in momenti come questo in cui vediamo che ci sono dei sommovimenti inusitati, non pensavamo mai che dovessimo
sono movimenti inusitati. Poeta
ma come parla bene lei.
Sì, la ringrazio. Stamattina ho mangiato il vocabolario, però il senso è un po' quello. Non è che dobbiamo accontentarci, vabbè, ma una volta ci siamo parlati col consulente, basta, che dobbiamo vederci mica tutti i giorni. No, forse tutti i giorni no, ma
ogni tanto sì.
Ecco.
Ogni tanto
una manutenzione,
sì,
diciamo, delle proprie scelte va fatta.
Ma sì, diciamo in maniera scadenzata, ecco. Hai colto un elemento elemento molto importante, cioè proprio quello del che si collega poi al concetto di longevità, no? Il concetto di longevità va un po' ad alterare quella che è un po' la pianificazione finanziaria, no? Si passa da un approccio statico, come diceva lei prima, a un approccio un po' più dinamico. Cambiano chiaramente nel corso degli anni gli obiettivi degli investitori, no? E cambiando questi obiettivi bisogna essere in grado anche di cambiare e adeguare il portafoglio che si è costruito magari qualche anno fa, proprio per andare incontro appunto a questo cambio di prospettiva, no? Quindi non si tratta semplicemente di cambiare l'asset allocation in funzione di una geografia particolare o di un mercato particolare, ma bisogna adeguare questa asset allocation anche per il raggiungimento degli obiettivi che noi poniamo nella nostra linea del tempo, no? nel nostro orizzonte temporale.
E questo aiuta la tecnologia, secondo me, no? Credo che esploriate anche questo aspetto, come la tecnologia può migliorare la relazione tra cliente e consulente anche in funzione di ottimizzare il portafoglio di investimenti scelto.
Assolutamente, la tecnologia entra nel mondo chiaramente del risparmio gestito e degli investimenti soprattutto come un abilitatore, no? Quello che succede normalmente è che si cerca attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia di sviluppare una serie innumerevoli, diciamo, di scenari e capire in quali di quei scenari il portafoglio che io ho costruito possa performare o sottoperformare. In questo modo sono in grado di adeguare in maniera corretta il mio portafoglio in funzione di quelle che possono essere poi le notizie che arrivano, come è successo ad esempio la scorsa settimana, no? Dove per
i suoi movimenti inusitati.
Cosa è successo la scorsa settimana? Non capisco di che cosa stiate parlando.
Io ero al cinema.
Volevo solo ricordare che alla vostra conferenza di domani mattina, Innovazione e Demografia reinventano appunto la società, ci sarà Nicola Palmarini, che è un grandissimo esperto di trend demografici. Anche l'anno scorso è stato protagonista forse della plenaria proprio di apertura. Quindi sarà interessante effettivamente ascoltare quello che ci può indicare rispetto alla traiettoria demografica che tutti ci vede, di cui siamo un po' tutti protagonisti.
Sì, perché c'è sempre questo meraviglioso simbolo del rischio longevità, dove la longevità può diventare un rischio, è paradossale, eppure ci state spiegando già da tempo che è così.
Esatto, il famoso longevity risk, e quindi diciamo il rischio di vivere di più di quanto effettivamente si viveva qualche anno fa, no? Che è un rischio che vogliamo accogliere
tutti. Per questo che dovete sforzarvi di risparmiare e investire bene, non per fare delle operazioni esoteriche finanziarie, ma semplicemente per mettere in sicurezza quella che sarà la nostra vecchiaia. Grazie a Frank Di Crocco, Acting Head of Italy Distribution Invesco, per essere stato con noi. Buona conferenza per domani.
Grazie mille.
Grazie. Che facciamo?
È il momento, alle 45esimo qui, anche al Salone del Risparmio, l'arbitro fischia il traffico.
Mauro, lascia star la Debora e dammi il traffico che te aspetto fora.
Due di denari.
Quando in qua Cruciani è diventato un tuttologo, non mi risulta, non risulta, quindi inattendibile, è da cambiare canale se parla lui.
Artigiani come me fanno fatica a pagare la pensione ordinaria. Come cavolo fai a pagare la pensione integrativa? Secondo me bisogna un attimino viaggiare coi piedi per terra.
Sto ascoltando anch'io tutti gli interventi e mi piace che ci sia questo programma di 3 giorni, molto interessante. Però mi faccio solo una piccola domanda, chiedo. Ma ci saranno anche persone che, diciamo, hanno pochi soldini e possono investire poco? Per queste persone, diciamo, ci sono delle strategie?
Certamente ci sono i piani di accumulo, ci sono tante possibilità, soprattutto per chi ha poco o ritiene di avere poco, perché quel poco, Mauro,
è quando proprio ne hai poco che devi curarlo con più attenzione. Bravo. Perché chi è fortunato ad averne tanti magari può anche trascurarli di tanto in tanto, invece di solito sappiamo che succede il contrario. Però vogliamo sentire su questo anche il parere di Fabio Melisso. Fabio Melisso è il CEO di Fineco Asset Management, gli diamo il benvenuto qui nei nostri studi del Salone del Risparmio, buongiorno. Io appunto dico sempre questa frase: ad averne pochi bisogna prendersene più cura. Non trovo che sia sbagliato, forse anche la tecnologia, che qui al Salone del Risparmio ha un ruolo da protagonista, può essere quella che aiuta in caso di patrimoni meno consistenti.
Beh, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno. Sono assolutamente d'accordo, abbiamo una responsabilità, e probabilmente la responsabilità delle persone che hanno magari patrimoni in formazione, non ancora completamente formati, hanno la necessità di utilizzare tutti gli strumenti per metterli al lavoro e cercare di proteggerli, ancor prima addirittura di valorizzarli ulteriormente. Ecco che la tecnologia sicuramente può svolgere un ruolo chiave, la tecnologia, l'informazione, l'accesso all'informazione che è sempre più veloce e sempre più a disposizione, e in più poi ci sono tutte le possibilità di rivolgersi a dei professionisti che aggiungono ulteriore valore cercando di indirizzare nell'orizzonte temporale giusto i propri risparmi. Li ricordiamo, sono un po' dei sacrifici, del proprio tenore di vita. Qualunque tipo di tenore di vita tu abbia, se risparmi fai un sacrificio oggi per un obiettivo domani, e è molto importante capire l'orizzonte temporale dei tuoi bisogni futuri per poi ancorarli all'investimento giusto.
E a quale progetto è associata appunto la pianificazione finanziaria? Allora, gli argomenti che animeranno questo salone sono davvero tanti, e voi avete scelto di fare un focus nella vostra conferenza di domani pomeriggio sul tema dell'economia reale, che è stata richiamata anche dal ministro Giorgetti, perché ha ricordato come il nostro mercato dei capitali continui ad essere piccolo, e anzi ha sollevato la questione dei delisting: fuggono sempre di più le società appunto dalla borsa, e quindi magari per quell'investitore che guarda il nostro paese grandi opportunità non ne trova. Forse questa è una fortuna, così almeno va sui mercati internazionali e diversifica, che è la regola di base per ogni scelta finanziaria. Che declinazione volete dare a questo dibattito, anche utilizzando la conferenza di domani?
No, certo, dottoressa, per noi è un'opportunità importante quella di anche dopo l'innalzamento della curva dei tassi e l'attenzione che il risparmiatore ha avuto verso dalla componente obbligazionaria e in qualche caso anche obbligazionaria governativa, proviamo a dare anche un senso al bilanciamento del proprio portafoglio in un orizzonte temporale giusto, e senza l'economia reale il portafoglio non si protegge. Suggeriamo sempre di guardare i tassi reali oltre ai tassi nominali, perché
che sono quelli, come dire, depurati dall'inflazione, dai prezzi.
Esatto, che la differenza tra il tasso nominale che si vede e diciamo tutti gli istituti espongono e l'inflazione. Se si fa la differenza si nota che si ha meno dell'1% a disposizione, con magari un'esposizione obbligazionaria addirittura governativa. Importante averla sicuramente, ma con l'1% non si riesce a mettere al lavoro e a valorizzare con il giusto orizzonte temporale. Si può avere ritorni importanti dove? Nell'economia reale, nel mercato azionario, dove tutte le società e tutti gli imprenditori naturalmente tendono a competere e tendono a migliorarsi e a migliorare. Si ha la possibilità di legarsi a questo tipo di aziende per agganciare i ritorni di queste aziende, di tutti questi imprenditori e della naturale tensione umana al migliorarsi, al competere e a produrre appunto dei ritorni che possono beneficiare a tutti i risparmiatori, anche singoli.
Mi chiedo che tipo di offerta ritenete di poter presentare in prospettiva alla platea dei risparmiatori. Voi come FinecoBank e come FAM state crescendo in maniera enorme, siete entrati a gamba tesa da un paio d'anni nel mercato degli ETF, la rete dei consulenti finanziari si amplia sempre di più, per non parlare del numero dei clienti. Per quello che riguarda l'economia reale, che tipo di proposta potrebbe essere adatta in prospettiva al pubblico dei piccoli risparmiatori, come per esempio l'ascoltatrice che ci ha chiamato prima? Dice: io ho poco, ma magari, perché no, questa potrebbe essere l'opzione giusta anche per questa categoria.
Sì, per noi c'è sempre il momento giusto per investire, magari ecco, evitare il market timing errato è un principio di base quasi di finanza comportamentale che incentiviamo. L'approccio graduale all'investimento sul mercato azionario secondo noi anche in questa fase è la soluzione più giusta. Dal lato nostro mettiamo in campo tutta una serie di strategie che appunto coinvolgono ed espongono gradualmente il risparmiatore verso l'economia reale, evitando l'errato market timing. Questa è una soluzione. O se no, in questo contesto si può anche avere una certa protezione verso il mercato azionario, non rinunciando però ai ritorni che il mercato azionario può eventualmente restituire. Tutte queste strategie in un contesto di questo tipo pongono noi al centro, sempre però mantenendo il nostro concetto, il nostro DNA di base, che è il concetto di value for money, i prodotti giusti, le strategie giuste, ma anche al giusto prezzo. È importante dare un servizio al cliente che sia costoso, il giusto e rispettoso, diciamo, anche dei costi che il cliente sostiene. Questo è un nostro principio di base che ci vede, diciamo, al centro del panorama a disposizione del cliente sull'ambito degli investimenti in risparmio gestito.
Ma con la volatilità che abbiamo visto in questi giorni, volatilità poi sembra quasi un termine educato, parliamo pure di scossoni, come superare quella diffidenza che sappiamo storicamente alberga nell'animo dei risparmiatori italiani, che appunto si dice sempre ottimi risparmiatori, ma come investitori
potrebbero impegnarsi di più, ecco.
Migliorare. Ma anche in questo caso ricordiamo un po' quelli che sono i principi di base, direi. La volatilità di fatto è il premio al tuo investimento. Senza volatilità non ci sarebbe ritorno. Questo è un elemento importante. Non necessariamente si deve ancorare la volatilità come una perdita in conto capitale del proprio portafoglio di investimento. Secondo me dovrebbe essere invece vista una volatilità solo in un contesto di breve periodo, che poi riporta in una nuova fase del ciclo economico, e all'interno delle varie fasi del ciclo economico, con l'orizzonte ancora temporale giusto, si ha la possibilità di ancorarsi a ritorni che sono imparagonabili rispetto ai ritorni che qualsiasi strategia di investimento nell'ambito obbligazionario può effettivamente dare al risparmiatore. È importantissimo dal nostro punto di vista considerare un bilanciamento tra obbligazionario e azionario, e questo è il momento giusto per esporsi gradualmente verso il mercato azionario.
Allora, intanto stavo così curiosando fra i messaggi che ci stanno mandando gli ascoltatori, commentando il collega che l'ha preceduta, appunto quando parlavamo di come non sempre in maniera corretta le persone gestiscono la propria finanza familiare, perché diciamo si fa generalmente un bilanciamento fra quello che entra e quello che esce, guardando a quello che esce in termini di spese, bollette eccetera, ma non c'è mai un focus su quanto di quelle risorse che entrano debba essere da subito destinato appunto a risparmio, all'investimento. Noi generalmente suggeriamo di fare il processo inverso: appena c'è l'entrata importante, immediatamente accantonare qualcosa, poi tutto quello che resta. Non è facile, lo so che parlare è molto facile, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma un ascoltatore ricorda quello che dite si chiama reverse budgeting, e cioè fare proprio il budget, intraprendere il percorso contrario rispetto a quello che avremmo più naturale, appunto ci verrebbe più naturale fare.
Che poi era quello che facevano un tempo, esatto, le donne di casa, diciamo, quando lasciavano ai mariti solo il minimo indispensabile per andare all'osteria e nulla di più.
Erano loro le vere amministratrici delegate della famiglia.
Consulente finanziario,
finanziario.
Allora, noi ringraziamo Fabio Melisso, CEO di Fineco Asset Management. Le facciamo i migliori auguri per la vostra conferenza domani pomeriggio 14:45, oltre il breve periodo, passo dopo passo verso l'economia reale.
Grazie
a voi per l'invito, buona giornata.
Allora, guarda che non abbiamo mica finito, adesso nel pomeriggio c'è tutta la carrellata di interviste da fare, lo sai, sì, guarda che bel piattino che ti prepara Marco Lombardo.
Aspetta, ma io ci avevo Giudo.
No, tu devi restare qua, grazie Melisso, a presto.
Grazie.